L'altro aspetto che Boccaccini tratta di Belcira e della sua opera è quello che riguarda, oltre appunto a quello che ha trattato la Barbara, l'idea della conoscenza, la sapienza e del timore di Dio, l'idea della salvezza. E cioè il problema che in quei tempi si sentiva molto forte, legato e che risuona nelle pagine di Coelet e di Giobbe, no? Cioè che in realtà non c'è sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi. Quindi se il patto, l'alleanza con Dio è il metro con cui si misura il giusto e l'ingiusto, allora non rimane che prendere atto dell'assoluta vanità delle idee tradizionali sulla salvezza. Coelet dice: vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per l'empio, per il buono e per il cattivo, per il puro e per l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre. In questo contesto Bensira appunto tenta di riconferma di fatto la centralità del patto e del principio retributivo. Il problema dell'origine del male e della libertà dell'uomo, quindi, occupa nella riflessione soteriologica di Siracide un ruolo centrale. Agli inizi del secondo secolo, avanti Cristo, nella coscienza di un ebreo il male ormai non è più semplicemente concepibile come un atto derivante da una libera trasgressione della legge, così. È qualcosa di molto più complesso e anche di più terribile, è una presenza malefica, come abbiamo già sentito in altri testi, che prima e al di là delle molteplici trasgressioni fa avvertire la sua forza e il suo potere distruttivo. Riprendendo un'immagine di Genesi 4:7, Siracide paragona il peccato a una fiera in agguato. Il leone insidia la preda, così il peccato coloro che commettono opere malvagie. La forza del male è tanto più terribile in quanto non è esterna all'uomo, ma scaturisce e germoglia dal suo stesso interno, come se una mala pianta avesse messo in lui radici. Bensia scopre nell'uomo una radicale ambivalenza, giacché i suoi sensi, finanche il suo stesso essere, gli appaiono capaci sia di bene che di male. La lingua ne è il simbolo evidente. Se soffi su una scintilla divampa, se vi sputi sopra si spegne, eppure entrambe vengono dalla tua bocca. L'essere dell'uomo, di ogni uomo, ha in sostanza due facce, rivelandosi ora buono ora cattivo, ora causa di bene, ora causa di male. Ora, l'ambivalenza dell'uomo non implica affatto, però, che la sua natura sia ontologicamente cattiva, secondo Siracide. L'uomo possiede una lingua, un cuore, un animo che possono sì rivelarsi cattivi, ma anche buoni e fedeli, qualora mostrino la faccia benefica della loro ambivalenza. Un cuore, un animo buono è l'amico fedele nel quale si può e si deve riporre tutta la propria fiducia. Affidati al volere del tuo cuore, perché niente è di esso più verace. L'animo dell'uomo talora suole avvisare meglio che sette sentinelle poste in alto in vedetta. C'è da parte del Siracide una evidente non concordanza con il libro dei Vigilanti. Siracide pare doversi avvicinare alle idee apocalittiche nella convinzione che il male si fondi sulla stessa natura dell'uomo o comunque ne sia alimentato. La sua posizione tuttavia diverge nel momento in cui egli nega l'iniquità come un dato ontologico. Bensira esclude che l'ambivalenza della natura umana debba essere attribuita a un agente esterno all'uomo stesso. Tale idea è propria dell'empio. Quando un empio maledice il Satana, in realtà maledice il proprio animo, Siracide 21:27. Risulta così radicalmente demitizzata la figura del Satana come di quell'essere angelico, colpevole della corruzione del mondo e quindi responsabile principe del male, quale era stata delineata nel libro dei Vigilanti. Ciò che l'empio chiama il Satana è in vero una realtà interna all'uomo stesso, priva di alcuna esistenza autonoma. Fra la creatura e il suo creatore c'è però una distanza incolmabile. Non vi può essere tutto nell'uomo, perché non è immortale il figlio dell'uomo. La carne e il sangue meditano il male. Colui che vive in eterno, il Signore soltanto, è innocente. Ma questa, che in Genesi era un'amara considerazione, Genesi 8:21, cioè ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, nel libro dell'astronomia è una realtà ontologica, con cui il Siracide non concorda, quindi. Il Siracide è solo la condizione di colui che volontariamente si allontana da Dio. Chi volontariamente si allontana da Dio cade in questa situazione. Dalla volontà dell'uomo e dalla sua relazione con il patto dipendono infatti la miseria e la grandezza del suo status di creatura. Quale stirpe merita onore? Quella dell'uomo, coloro che temono il Signore. Quale stirpe merita disprezzo? La stirpe dell'uomo, coloro che trasgrediscono i comandamenti. Centrale diventa il problema della libertà umana. Nonostante che Bensira abbia rilevato nell'uomo un'ambivalenza radicale come causa del male che compie, ciò non compromette affatto le sue capacità di scelta. Ogni ipotesi deterministica, quale affiora già dal libro dell'astronomia, con l'immagine delle tavole celesti, è recisamente negata. Non dire, il libro dell'astronomia, Enoch, sì, Enoch vedeva scritte tutte le azioni dell'uomo sulle tavole del cielo e quindi c'era un determinismo, alla fine le azioni erano già scritte, già segnate. Dice Siracide, non dire ho peccato per colpa del Signore, perché egli non fa quello che odia, e il Signore odia ogni abominio. Egli da principio creò l'uomo e lo affidò nelle mani del suo arbitrio. Se vuoi osservare i comandamenti, l'essere fedele dipende dal tuo buon volere. Egli ti ha posto di fronte fuoco e acqua, là dove vuoi stenderai la mano. Davanti agli uomini stanno vita e morte. Quanto uno sceglie, gli sarà dato. Il Signore non ha comandato nessuno di essere empio e non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Ma se l'uomo è libero, se le sue scelte non sono in alcun modo preordinate, come spiegare allora l'ambivalenza della sua natura, quella forza malefica che pare scaturire dal suo stesso essere? E come si concilia questo con l'onnipotenza di Dio? La struttura ambivalente dell'uomo non fa che ripetere, per Siracide, quella ugualmente ambivalente dell'intero cosmo, nel quale gli opposti convivono a coppie. Di fronte al male c'è il bene, di fronte alla morte la vita, così di fronte al pio il peccatore. Guarda così a tutte le opere dell'Altissimo, due a due, l'una di fronte all'altra. Questa dualità esiste però solo agli occhi dell'uomo. Essa è apparente, fittizia, e si annulla nella unità imperscrutabile della volontà divina. Non c'è da dire che è questo, perché è quello. Tutte le cose, infatti, sono state create per un fine. Non c'è da dire questo è peggiore di quello. A suo tempo, infatti, ogni cosa sarà riconosciuta buona. Il male, che per l'uomo è una realtà concreta e tangibile in rapporto a Dio, perde immediatamente ogni consistenza. Tutto è buono perché tutto obbedisce al progetto di Dio. Il male non esiste se non come l'altra faccia del bene. È un po' forte. Il problema del male quindi è risolto sul piano metafisico. Resta però tuttavia drammatico su quello antropologico dell'esperienza. L'ideale è quello del raggiungimento di una semplicità, di una unità interiore che annulli quella faccia malefica sempre in agguato. Ancora l'esempio principe è quello della lingua doppia, cui è contrapposta la parola una. Chi porrà una guardia alla mia bocca perché io non cada per colpa sua e la mia lingua non mi mandi in rovina? Signore Padre e padrone della mia vita, non abbandonarmi al loro volere. Chi imporrà la frusta ai miei pensieri, al mio cuore la disciplina della sapienza? L'uomo deve evitare ogni occasione che possa condurre il proprio essere a sdoppiarsi e a divenire cattivo. La prima precauzione è quella di fuggire la comunanza coi peccatori. Nella mentalità del tempo, peccato e impurità sono ormai avvertiti come termini equivalenti. Avvicinare il peccatore significa affrontare il rischio ben più insidioso di essere contaminati. Chi maneggia la pece si sporca, chi frequenta il superbo diviene simile a lui. Altre circostanze e situazioni, pur non trasmettendo un'impurità, risultano a giudizio di Siracide altrettanto pericolose. La più grave sembra essere la compagnia della donna, finanche della propria legittima donna. Fra queste tentazioni ben Sira ne sottolinea due con particolare enfasi, i banchetti e la ricchezza. Ben Sira, tuttavia, non è un rigido moralista. Il vino è stato creato per la gioia dell'uomo. Una donna assennata è la più grande felicità. Anche la ricchezza è una benedizione di Dio ed è buona se è senza peccato. C'è quindi una misura, c'è una disciplina sulla quale regolare ogni azione, e questa è la legge. Chi ad essa si affida nel timore di Dio e nell'obbedienza ai comandamenti non incontrerà alcun male, ma sottoposto alla prova ne sarà liberato di nuovo. Ma soprattutto la legge è quella realtà di cui l'uomo ha bisogno per dominare l'ambivalenza della propria natura. Ben Sira condivide con l'Apocalittica l'idea che la forza del male sia così grande da non poter essere sconfitta senza l'aiuto di Dio. Tuttavia, le modalità di questo aiuto sono ricondotte negli ambiti tradizionali di una teologia del patto, subordinandolo all'impegno dell'uomo nell'obbedienza alla legge. La ricerca della salvezza si risolve in una specie di sinergia fra l'uomo e Dio. Affidati al Signore ed Egli ti aiuterà. Lotta sino alla morte per la verità e il Signore Dio combatterà per te. La riaffermazione della responsabilità umana rende nuovamente plausibile anche il principio della retribuzione individuale, che prima saltava in qualche modo. Se l'uomo non è responsabile del male che compie, che senso ha una retribuzione? Il peccatore non sfuggirà per la sua preda, né resterà delusa la perseveranza del pio. Dio terrà conto di ogni atto di giustizia, ad ognuno avverrà secondo le sue opere. Una simile insistenza può ben essere ricollegata alle critiche interne mosse a una teologia del patto da Giobbe e Coelet. Ma Ben Sira controbatte un pensiero ben più insidioso, che sta rielaborando una diversa ipotesi di salvezza del tutto slegata dal patto e fondata solo sulla misericordia di Dio. Per Ben Sira si tratta di un'altra folle impietà. Non dire la sua misericordia è grande, mi perdonerai molti peccati, perché presso di lui ci sono misericordia e ira, e la sua collera non si placherà davanti al peccatore. Con molta chiarezza è così posta la questione del rapporto fra misericordia e giustizia punitiva di Dio, questione che sarà centrale nel medio del giudaismo. Misericordia e ira sono in Dio, potente quando perdona e quando riversa l'ira. Tanto grande la sua misericordia, quanto grande la sua giustizia. Egli giudicherà l'uomo secondo le sue opere. Ancora qualche minuto. Così sono riaffermati i postulati stessi della teologia del patto, la libertà dell'uomo e il principio della retribuzione. Benché Siracide parli dei giusti e degli ingiusti come due categorie ben distinte di persone e proclami beato chi non ha nulla da rimproverarsi, la forza del male rende certo poco plausibile, come già in Coelete, l'esistenza di un giusto senza peccato. l'essere peccatore è per l'uomo una possibilità pressoché inevitabile, che nell'esperienza collettiva risulta addirittura naturale, quasi fisiologica, come lo sono la vecchiaia e la morte. Tutti siamo peccatori, alcuni di noi invecchiano, tutti moriamo, Siracide 8, 5, 7. Il problema del perdono e dell'espiazione dei peccati diviene così centrale. Siracide sottolinea in particolare il valore espiatorio che ha l'osservanza delle opere della legge. L'acqua spegne il fuoco che divampa, la giustizia espia i peccati. L'importanza che questo tema ha ai fini della salvezza è evidenziata in modo solenne nell'inizio stesso del discorso. Figli, ascoltatemi, sono vostro padre, agite in modo da essere salvati. Chi onora il padre espia i peccati, poiché la giustizia verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. Nel giorno della tribolazione sarà ricordata in tuo favore, come fa il calore sulla brina, così i tuoi peccati ti saranno rimessi. Il brano rappresenta una svolta importante nella concezione del principio retributivo, quale era espresso precedentemente in Ezechiele, per il quale i meriti non sono affatto cumulabili. E qui salto, che invece per l'Ecclesia, per Siracide, i meriti dell'uomo si accumulano e compensano in qualche modo agli occhi di Dio le inevitabili trasgressioni. Dio si volge con misura e con misericordia nel suo giudizio verso l'uomo, così come sarà inteso dalla tradizione farisaico-rabbinica. Il giusto è colui le cui trasgressioni sono compensate dalla moltitudine delle opere buone. Quindi non colui che non pecca, ma colui che ha delle opere buone che le compensano. Ben Sira, ho finito, ha il grande merito di avere riorganizzato una coerente teologia del patto e di averlo fatto in un momento particolarmente delicato, senza timore di confrontarsi anche con le istanze della tradizione apocalittica. La vicenda del libro è comunque paradossale. Nato con precisi intenti polemici, conoscerà nel tempo maggiore fortuna proprio da parte degli avversari, che voleva combattere, come mostra la recensione essenica e la stessa acquisizione cristiana. Mentre con sempre maggiore sospetto sarà guardato dagli eredi più prossimi, che non lo riterranno degno di essere incluso nel canone rabbinico. All'immagine classica che lo vuole rappresentante della sapienza tradizionale di Israele contro l'avanzante ellenismo, se ne sovrappone un'altra, quella di un autore che si colloca a pieno titolo alle origini di quel dibattito interno al giudaismo che appassionerà e dividerà ancora generazioni e generazioni dopo di lui, fino al consumarsi del grande scisma fra cristiani e farisei.